Yeah, Federico Mayor Zaragoza, thank you so much for this impressive but also optimistic speech, laying the future in our hands and showing us our responsibility. I think we have to follow this way. It's a way full of stones, but it's the only way which we can go. So thank you so much. I have the big pleasure to announce now Antonio Papisca. I think after the words of Federico, I have nothing to say to Antonio, but I can add a short story which I heard in the morning. I heard, Antonio, that you are also responsible for this beautiful music, because you were installing in your time the orchestra, and you are a beautiful and great violin player. So thank you for doing this too, and the floor is to you.
Thank you, Mr. Chairman. È difficile prendere la parola dopo la lezione magistrale di Federico Mayor Zaragoza. La gioventù che ha sprigionato, la forza giovane che ha sprigionato, tutta proiettata sul concreto e sul positivo, è veramente formidabile. Io lo assolvo dal peccato che ha commesso facendomi l'elogio immeritato. Io però mi sento sicuro nel dire che lui è un grande campione di pace positiva. È stato il più grande direttore generale dell'UNESCO. Io conosco l'UNESCO per pratica, anche partecipazione a riunioni, dal 1960. E posso dire veramente con convinzione che qui abbiamo quello che è stato il più grande direttore generale dell'UNESCO, che io vedrei bene come segretario generale delle Nazioni Unite.
Too old for this, you know. I am now grandfather, and this is only for persons that are younger. As for example, Ingeborg Bratt.
Investitura popolare. Allora, io accennerò a un... ho dato il testo alla traduttrice, la brava interprete, e quindi vi leggerò per motivi comprensibili testo che ho preparato, che è molto almeno nelle mie intenzioni è molto specifico. La Carta delle Nazioni Unite mantiene intatta la sua validità, ma occorre riformare l'organizzazione delle Nazioni Unite, di cui è statuto la Carta. Questo è il mantra che più o meno stancamente esce dalla bocca dei rappresentanti dei governi e delle diplomazie, e che è certamente però condivisibile. Quindi la Carta è valida, ma bisogna riformare l'organizzazione. Manca però una importante precisazione da fare in via, per così dire, pregiudiziale. A 70 anni dalla sua entrata in vigore, la Carta, anche sotto un profilo meramente giuridico-formale, attende ancora di essere integralmente implementata. Non è una circostanza secondaria, dato che in gioco la parte più robustamente identitaria e impegnativa del contenuto della Carta, cioè la messa in opera del sistema di sicurezza collettiva. L'assenza di questo sistema, perché non abbiamo di fatto un sistema di sicurezza collettiva funzionante, pregiudica pesantemente l'effettività degli articoli 1 e 2 della Carta, quelli in cui sono fissati rispettivamente i fini e gli obiettivi dell'ONU. Siamo dunque tuttora nel regime transitorio previsto dall'articolo 106 della Carta, disposizione transitoria 17. Cito: in attesa che entrino in vigore accordi speciali previsti dall'articolo 43, tali, secondo il parere del Consiglio di sicurezza, da rendere adesso possibile di iniziare l'esercizio delle proprie funzioni a norma dell'articolo 42, Gli stati partecipanti alla dichiarazione delle quattro potenze firmata a Mosca il 30 ottobre 1943 e la Francia, giusta le disposizioni del paragrafo 5 di quella dichiarazione, si consulteranno tra di loro e, quando lo richiedono le circostanze, con altri membri delle Nazioni Unite, in vista di quell'azione comune necessaria al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Questi cinque Stati sono qui menzionati non come membri del Consiglio di Sicurezza, ma come vincitori della Seconda Guerra Mondiale e si collocano al di sopra della Carta delle Nazioni Unite. Ripeto, questa disposizione è tuttora in vigore. Ora c'era il riferimento all'articolo 42. L'articolo 42 dice che il Consiglio di Sicurezza ha competenze e potere di decidere per l'uso del militare. Potere molto forte. A sua volta, l'articolo 43 fa obbligo agli Stati di conferire una tantum, una volta per tutte, parte delle proprie forze armate all'ONU, sì da consentire la costituzione di un corpo permanente integrato di polizia militare sotto autorità e comando sopranazionale delle Nazioni Unite. La prassi del peacekeeping coi caschi blu, raccolti di volta in volta dal segretario generale su invito del Consiglio di Sicurezza, non è in quanto tale, questa prassi, prevista dalle disposizioni dei capitoli 6, 7 e 8 della Carta. Non rientra quindi nelle disposizioni dell'articolo 43. Peacekeeping è un blando surrogato di quello che invece la Carta prevede, cioè questa forza permanente di militari riconvertiti dall'animus bellandi, animo di guerra, all'animus justitiae, lo spirito di giustizia. A questa pesante lacuna nella Carta si aggiungono le persistenti, flagranti violazioni di non poche importanti norme formalmente in vigore. Mi riferisco in particolare a quelle che attengono al divieto dell'uso della forza, all'obbligo di rispettare i diritti umani e a quello di procedere all'effettivo disarmo. Un'importante violazione, io direi anche mistificazione della Carta, è costituita dalla diffusa prassi intesa a interpretare in senso estensivo l'articolo 51 riguardante l'autotutela armata, individuale e collettiva degli Stati in caso di aggressione. C'è un'interpretazione estensiva che apre la porta alla funesta sequela delle cosiddette guerre preventive e preemptive. Quella che è prevista in questa norma dell'articolo 51 è l'autotutela, insomma, legittima difesa successiva ad attacco armato. Non è legittima difesa preventiva, quella prevista dalla Carta. Allora, 70 anni costituiscono un arco diacronico ampiamente significativo per fare un bilancio dello stato di salute della Carta e della massima organizzazione universale che su di essa si fonda. Un bilancio che ci consegna sia ombre sia luci, rapidissima rassegna, proprio in pochissimo tempo. Ombre, oltre quella macroscopica sopra segnalata della non integrale messa in applicazione della Carta, che io ritengo un'offesa fatta all'umanità, questo un imbroglio, insomma, non c'è disarmo reale, non c'è coordinamento all'interno del sistema delle Nazioni Unite, in particolare per l'indirizzo dell'economia mondiale nel rispetto dei diritti economici e sociali. Tra parentesi, il Fondo Monetario Internazionale va per i fatti suoi, facendo gli interessi non delle Nazioni Unite ma del neoliberismo. Poi c'è un esercizio inflazionato del potere di veto, per non dire della debolezza di alcuni segretari generali e della elefantiasi dell'apparato burocratico. Tante altre ombre, naturalmente, ma ci sono anche le luci, e sono tante. Già sono state messe in luce anche come potenzialità da Federico Maior Saragossa. Io dico cominciare dal messaggio di etica universale che sprigiona il preambolo della Carta, citato dal professore Maior Saragossa, noi popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvare, no? E la prima asserzione di democrazia cosmopolitica rinvenibile in un trattato internazionale, We the Peoples, la prima espressione di democrazia cosmopolitica. Luci sono senz'altro la fine del colonialismo e la diffusione del tabù dell'apartheid, la coltivazione della filosofia dello human development e della human security, anche queste sono delle luci. Siamo in ambito culturale, ma tutto spinge poi a passare all'azione. Poi, partendo dall'articolo 71 della Carta, è da segnalare come altamente positiva la visibilità data alle organizzazioni non governative mediante lo status consultivo. Poi, sicuramente una luce è, anche se flebile, l'impiego del militare, cioè dei caschi blu, senza animus bellandi, come vi dicevo prima, che sempre destruens, l'animo di guerra, ma con animus justitie. Poi è stato evocato anche questo da Federico Maior Saragossa, la promozione della condizione della donna e gli stimoli dati al suo empowerment. Anche queste sono luci. Includerei inoltre la testimonianza del multilateralismo responsabile e il servizio al bene comune di tutti i membri della famiglia umana, data questa testimonianza a segretari generali quali Dag Hammarskjöld e U Thant innanzitutto, ma io direi anche Pérez de Cuellar, e Boutros Boutros-Ghali, molto aspro, duro, eccetera, ma era il paladino della integralità della Carta delle Nazioni Unite. La più grande luce è quella che emana dal diuturno, capillare lavoro svolto dal personale onusiano a favore dei profughi e dei rifugiati in una miriade di settori di vitale importanza per la vita e la salute della gente. Questa capillarità è poco conosciuta, ma è reale, capillarità di servizio. Poi di fondamentale importanza è il lavoro di standard setting, cioè creazione di norme, portato avanti dalle Nazioni Unite, norme che ribaltano la logica statocentrica dell'ordinamento internazionale e che sono accompagnate poi dalla funzione di sorveglianza sulla loro applicazione. Per cui parliamo di uno standard setting e poi c'è la machinery per sorvegliare sull'applicazione. In cosa consiste, pongo la domanda, la grandezza epocale di questa attività legislativa e di monitoraggio nell'avere captato i grandi principi dell'etica universale e averli usati come lievito di un nuovo diritto internazionale, quello che pone al centro degli ordinamenti giuridici, politici, sociali ed economici la persona umana con la dignità e i diritti che le ineriscono. Questo ius novum è deputato a soppiantare lo ius vetus, il vecchio diritto a morale, a umano delle sovranità statuali armate e confinarie. La Carta delle Nazioni Unite ha innescato una rivoluzione umanocentrica che è bene espresso poi questo concetto dal preambolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Appunto questo ius novum, il diritto internazionale dei diritti umani, deve essere letto per illuminare l'interpretazione della Carta delle Nazioni Unite e di qualsiasi atto normativo delle Nazioni Unite, sia esso di hard law contenuto nelle convenzioni giuridiche internazionali o di soft law contenuto nelle varie dichiarazioni delle Nazioni Unite. Premesso che il diritto soffice, soft law, raccomandatorio, insomma, è spesso il padre dello hard law, diritto che obbliga precettivamente, vale la pena citare in questa sede la dichiarazione del 1998, cito il titolo, sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di proteggere e promuovere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti. e la cosiddetta Magna Carta degli Human Rights Defenders, cioè della moltitudine di coloro che in ogni parte del mondo operano quali pionieri di cittadinanza universale e alimentano il dialogo interculturale affinché produca nuove espressioni culturali condivise, come dice la bella convenzione dell'UNESCO del 2005 sulla diversità culturale. I difensori dei diritti umani sono i testimoni sul campo della universalità reale dei diritti umani, cioè del fatto che quando si attenta alla vita e alla dignità della persona in ogni parte del mondo, si alza il grido diritti umani, human rights, ovunque. Basterebbe questo dato di empirical evidence per dire che la Carta delle Nazioni Unite rimane un universale fecondo, come tutti gli autentici universali, ricca di benefiche potenzialità, quindi proiettata verso il futuro e non da consegnare all'archivio della storia, come è avvenuto per lo Statuto della Società delle Nazioni. Sto per chiudere. I difensori dei diritti umani e tutti gli altri pacifisti stanno in questi mesi lottando perché veda la luce una dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto alla pace, la cui bozza è in aspra discussione a Ginevra al Consiglio dei diritti umani. E ora, proprio per concludere, userò una metafora, quella del labirinto, ovvero, cioè per uscirne, e qui mi ricollego alla lezione magistrale di Federico Maior Saragossa. Paradossalmente, più il mondo si globalizza, più diventa piccolo e di fatto si sbriciolano le frontiere, più aumenta il groviglio dei problemi, delle diagnosi, dei tecnicismi, sì da costituire un labirinto per la governance ai vari livelli. Ci si muove, anzi ci si dimena, disordinatamente, spesso con avventure bellicistiche senza ritorno, facendo finta di non sapere che esiste la bussola per uscire dal labirinto, che fuori non c'è il salto nel buio, perché il nuovo diritto internazionale, la lex bona et justa, esiste e perché la comunità internazionale, come una grande casa dotata di utili e sofisticati elettrodomestici, il mondo è attrezzato per costruire l'ordine mondiale di pace positiva preconizzato dall'articolo 28 della Dichiarazione Universale. Occorre riscoprire il grande disegno di ordine mondiale contenuto nella Carta, liberarlo dalle croste della dimenticanza e delle strumentalizzazioni, aggiornarlo e farlo risuonare nel profondo delle coscienze. La nuova frontiera è fatta di democrazia internazionale, rappresentativa e partecipativa. Il mosaico c'è, occorre risvegliare la responsabilità di mettere insieme le tessere, mosaico, e non vergognarsi di credere e professare i grandi ideali che non tramonteranno mai, come quelli in cui credeva Dag Hammarskjöld. E c'è un bellissimo diario di Dag Hammarskjöld, Tracce di cammino, cito qualcuna delle sue espressioni, ma non mi dilungo, valori, quelli di Dag Hammarskjöld, in cui crede Federico Maior Saragossa, il quale affida anche alla poesia, anche lui, la fede nei grandi ideali di pace, come in questa poesia di semplice e alta liricità che io ho tradotto dal suo libro Alzare mi vos, leverò alta la mia voce. Allora, in italiano, la mia traduzione, spero non si offenda Federico Maior. Pianteremo ulivi dove prima erano i rovi, tutti uguali, tutti diversi, cammineremo tenendoci per mano con una nuova canzone d'amore sulle nostre labbra e pianteremo ulivi dove prima erano i rovi. Ho finito.